Raggi X, ritratti in trasparenza di artisti e intellettuali sardi. Un programma curato e condotto da Massimiliano Messina per Cagliari Social Radio.
Giulio Angioni, scrittore e antropologo, nato a Guasila, è stato docente di antropologia culturale all'Università di Cagliari, allievo e collaboratore di Ernesto De Martino e Alberto Cirese. Si è formato anche in Germania, ha insegnato in Francia all'Università di Provenza e in Inghilterra a Oxford. Molte le sue ricerche sul mondo contadino, da cui proviene, ha trattato questioni dell'identità locale, regionale, nazionale, europea, globalizzata. Tra i suoi scritti teorici, Il sapere della mano, saggi di antropologia del lavoro e Fare di e sentire l'identico e il diverso nelle culture. Mangioni è anche un fine scrittore, è considerato uno degli iniziatori della cosiddetta nuova letteratura sarda, è stato fra i fondatori del Festival Letterario di Gavoi, l'Isola delle Storie. I suoi romanzi hanno spesso al centro il mitico paese di Fraus, o a esso rimandano come luogo di origine dei suoi personaggi. È l'universo letterario in cui si sviluppano le vicende del suo narrare, dall'andamento coinvolgente, condito da elementi di mistero, con un linguaggio letterario elegante che non tralascia però la leggerezza. Tra i suoi libri, L'oro di Fraus, Il sale sulla ferita e Una ignota compagnia, finalisti al premio Viareggio, Alba dei giorni bui, vincitore del premio Dessì nel 2005, Le fiamme di Toledo, premio Mondello nel 2006, Doppio cielo, recente L'accostarsi alla poesia con le raccolte Tempus e Ore mari, in sardo, con traduzione in italiano. Il sardo, ha detto, è la sola lingua in cui avrei potuto scrivere queste poesie. Ti chiedo subito, oggi viene prima l'antropologo o lo scrittore? O le due vesti vanno di pari passo?
Beh, come antropologo sono in pensione, come scrittore spero di no. Quindi io direi che viene prima lo scrittore, oggi come oggi.
Certo. Senti, l'importanza, leggendo anche alcuni dei tuoi libri, mi è sembrato di cogliere l'importanza delle tue origini. Tu sei nato a Guasila, e delle tue origini contadine. Non a caso, fra l'altro, la tua ricerca antropologica si è occupata spesso di quel mondo.
Molto di contadini, sì. In particolare di lavoro, di modi di lavorare dei contadini di un tempo, ma mica tanto lontano, fino a oltre la metà del secolo scorso, fino a oltre la metà del Novecento, quando c'è stato un grande cambiamento, come sappiamo, che per noi è proprio lì il cambiamento, nei modi di produrre beni di sussistenza. E sono finite, o sono profondamente mutate, le due grandi forme di produzione sarda: agricoltura, pastorizia, mare e miniere. O tutto finito o tutto cambiato.
Senti, hai scritto diversi saggi, diversi scritti teorici nel tuo ambito, cioè quello antropologico. Fra sicuramente i più recenti, un saggio del 2011, Fare, dire, sentire, l'identico e il diverso nelle culture. Ecco, dove hai voluto cogliere, hai detto, il valore antropopoietico del fare, del dire, del pensare e sentire. Parola un po' difficile, vogliamo spiegare che cosa hai voluto dire in quel saggio?
Beh, le tre parole fare, dire, sentire, ci possiamo anche mettere pensare, in genere vengono anche gerarchizzate, separate più o meno nettamente l'una dall'altra, e anche gerarchizzate: più importante il fare, più importante il sentire, quindi anche l'estetica, e il pensare, o la parola. La parola poi lì sì, è quasi un vizio di noi occidentali, di mettere la parola in cima e all'inizio di tutto. E invece l'uomo si è fatto in tutte queste, sviluppando in tutte e tre o quattro queste dimensioni, cioè la tecnica, il fare, il dire, il parlare, il comunicare attraverso il linguaggio orale soprattutto, ma non solo, e il sentire, l'estetica. Non si può vivere senza produrre agio di vivere, bellezza, o chiamiamolo come vogliamo. Per cui la prima cosa è che non si possono gerarchizzare, nemmeno pensandoli all'origine. Prima la parola, prima il fare. E questo è la cosa più importante che mi premeva di dire e di argomentarci sopra. Sono tre o quattro dimensioni che sono all'origine dell'uomo e che hanno fatto l'uomo, sono antropopoietiche.
Hai chiarito il concetto. Mettiamo da parte, per modo di dire, il Giulio Angioni antropologo e veniamo al Giulio Angioni romanziere, scrittore. Ecco, i tuoi libri, i tuoi romanzi sono ambientati o in qualche modo rimandano spesso al paese immaginario di Fraus, un paese che esiste ovviamente dentro di te. Giusto per ricordare, per esempio, l'oro di Fraus, paese che poi ritorna nel Sale sulla ferita, seppure ambientato a Berlino, ma uno dei compaesani sardi che si incontrano a Berlino e se i compaesani sardi sono di Fraus, appunto, e uno dei due, guarda caso, è uno studioso della vita contadina. Insomma, ci sono un po' di coincidenze. Fraus è Guasila, il tuo paese d'origine, o ti sei ispirato a qualche altro paese che tu
No,
conosci,
sicuramente è anche
filtrandolo
Guasila.
attraverso la tua fantasia
Cioè,
creativa,
beh, sì, certo,
ovviamente.
quello c'è sempre. Ma certo che è anche il mio paese, forse molto il mio paese, però non precisamente il mio paese, Guasila, perché vuole essere un paese genericamente sardo, per cui le cose che racconto, almeno nelle mie intenzioni, possono accadere o essere successe effettivamente in qualunque paese sardo di campagna o anche in qualunque rione di città. E poi anche oltre, Fraus è un paese europeo, o se vogliamo è un paese in questo mondo. E del resto in tutte le Fraus della Sardegna il mondo si riproduce in tutte le sue diversità ormai. Non c'è paese dove non ci siano tutti i continenti presenti, asiatici, africani e così via.
Quindi un paese che ovviamente contiene in sé il carattere dell'universalità.
Ma sì, certo, ma anche delle specificità regionali e se vogliamo anche de specificità della mia zona, che poi è la Trecenta. L'una cosa non impedisce che
Certo,
l'altra, anzi.
anzi, forse con termine che va molto di moda oggi si potrebbe definire glocal,
Certo,
un paese glocal.
certo, certo, certo.
Fra l'altro, nei tuoi romanzi, ti ricordavo prima, ho notato questa coincidenza nel Sale sulla ferita, che uno dei protagonisti è studioso della vita contadina, quindi verrebbe immediatamente da pensare che potrebbe essere una sorta di tuo alter ego, fantasioso chiaramente,
Certo,
no?
è
Perché.
quello che tra l'altro racconta, che dice io e così
Esatto.
via. E sì, certo che bisogna vederci un antropologo lì. È il mestiere che conosco di più, quindi ho rischiato di meno a farne un antropologo. Così non è mai detto antropologo, ma comunque uno che si occupa di cultura contadina, per esempio.
Certo, c'è sempre, ovviamente, è ovvio che quando si scrive mettiamo sempre qualcosa il narratore mette sempre qualcosa di sé,
Cioè, non può che
ovviamente,
essere
non può
così.
che
Del
essere così.
resto è una frase fatta, un luogo comune, ma che dice molto. Il romanzo è tutto vero e tutto inventato nello stesso tempo. Anche quando si tratta di romanzo fantastico o utopico, è un qualcosa che può accadere, che può essere scritto solo da quel particolare uomo che vive in quel periodo e anche in quel luogo, direi.
Certo, ci fermiamo per qualche minuto, lanciamo il primo intermezzo musicale e ci risentiamo fra poco.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend, on a lonely dusty road, lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. You hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke.
Siamo di nuovo in studio, ospite di Raggi X, oggi è Giulio Angioni, scrittore, stiamo parlando della sua esperienza sia come antropologo e in quest'ultimo, nei minuti precedenti, come scrittore. Ecco, le tue storie si dipanano attraverso un ritmo coinvolgente, c'è un linguaggio letterario che sa alternare volutamente medie età, passami il termine, nel senso più nobile del termine, è stile alto, c'è sempre un filo di noir, c'è l'elemento del mistero, succedono fatti imprevedibili che sparigliano in qualche modo la trama, senza tralasciare però, mi è sembrato sempre di cogliere un tocco di leggerezza. Dimmi se sbaglio o se ti ritrovi in questi elementi che ti ho appena citato.
Sì, sono tutte cose che sono ed erano nelle mie intenzioni ogni volta che ho scritto un romanzo, compreso anche la leggerezza, compreso anche i modi della lingua usata. Credo che si potrebbe definire un italiano regionale, sardo, la lingua in cui scrivo, che è l'italiano che si parla qui, specialmente nei dialoghi. Poi ci sono anche dei momenti in cui il linguaggio è specialistico, oppure regionalmente connotato, se a parlare per esempio un napoletano. Ma naturalmente non per intenti sociologico-antropologici, cioè di veridicità filologica, ma per dare maggior vita, maggiore verosimiglianza anche alle cose che racconta. Cioè, anche le strategie linguistiche vogliono essere di tipo estetico, non semplicemente di valore sociologico.
Certo. Ho una curiosità. Parlavamo prima dell'impianto dei romanzi, no? Che ovviamente non sono solo frutto della fantasia creativa dell'autore, e quindi in questo caso della tua fantasia, ma si ritrovano anche esperienze dirette, vissute o sentite o che sono state raccontate. Ecco, ho questa curiosità. L'esempio del protagonista di Una ignota compagnia, altro nativo di Fraus, un sardo, Tore Melis, che vive a Milano, specializzato in confezioni per signora. Ecco, c'è nel libro una descrizione anche dettagliata in alcuni momenti di quel lavoro, no? E delle sue fasi. Ecco, mi è nata questa curiosità.
L'ho fatto.
Ecco, volevo portarti lì, raccontami.
L'ho fatto per circa un anno, quindi... specialmente quando l'ho scritto, perché prima l'ho scritto in forma di un racconto già negli anni 70, poi l'ho ampliato in questo romanzo che si inserisce in un'altra epoca, cioè quella dell'immigrazione dagli altri continenti. E io l'ho fatto sì per circa un anno, e certe descrizioni così puntuali derivano dal fatto che l'ho fatto, e quindi, ma è quasi sempre così, però io non mi azzardo a inventarmi situazioni che non conosco, anche se
l'hai fatto qui in Sardegna.
Giusto a Milano, nel luogo che io indico, la via eccetera.
Perfetto.
Infatti è di fronte a un il laboratorio dove il protagonista lavora è di fronte a una rimessa dell'ATM, delle tranvie, ed è effettivamente così. Non ci avevo mai pensato, sì, ma è così.
È così, e quindi questo è proprio, ecco, la dimostrazione lampante che c'è proprio un'esperienza vissuta,
sì, certo,
direttamente.
Io del resto sono fortunato con le mie cose, perché ogni volta che ho raccontato qualcosa non ho avuto lamenti o critiche da parte di chi quelle cose le ha vissute anche lui o le conosce quanto e più di me. No, ho sempre avuto piuttosto delle espressioni positive di riconoscimento del fatto che era proprio così, oppure è proprio così. Con quelle del mio paese poi sono fortunatissimo, perché più me le invento le cose, più dicono che sono successe così.
Senti Giulio, sei considerato, così viene scritto, ma così è, con autori come Sergio Azzeni, come Salvatore Mannuzzo, uno degli iniziatori, diciamo, della nuova, così è stata cosiddetta, nouvelle letteratura sarda.
O Nouvelle Vague.
Nouvelle Vague, esatto, degli scrittori sardi. Ecco, vedere il tuo nome venire dopo quello di figure di spicco come Grazia Deledda, come Emilio Lussu, come Giuseppe Dessì, mi viene in mente Salvatore Satta, ecco, che effetto ti fa?
Beh, intanto loro sono dei grandi solitari, diciamo, non del tutto, ma possiamo considerarli dei grandi solitari. Invece noi altri degli ultimi decenni siamo un po' una scuola, e quindi ci veniamo caratterizzati più come gruppo, come scrittori di nuovo tipo, ed è vero che siamo di nuovo tipo rispetto a questi grandi che tu hai nominato, piuttosto che appunto delle figure di spicco solitarie. Certo, si può criticare, queste definizioni sono sempre troppo approssimative, però in questo senso io mi ci riconosco, cioè come scrittore di un'epoca in cui l'essere scrittori è molto normale, non si è eccezionali come la Deledda o Lussu o Dessì o Satta, o se vogliamo anche Gavino Ledda, che si è rappresentato lui stesso come eccezionale.
Certo, certo. Senti, ti chiedo una domanda, quindi anche una risposta flash. Sei stato uno dei fondatori anche del Festival Letterario di Gavoi. Ecco, come nacque quell'idea?
Ma se posso raccontarlo con un aneddoto, il primo ad avere avuto quest'idea è stato Flavio Soriga, che ha visto qualcosa del genere che accadeva in un piccolo paesino del Galles, in Gran Bretagna, e ha detto: ma questa cosa si può fare anche in Sardegna. Così questo è stato il primo germe. Poi, siccome ci radunavamo ogni tanto come gruppo, ecco, anche questo è nuovo, direi, come radunarsi come gruppo di scrittori sardi. Mi pare che ci chiamavamo allora, una quindicina d'anni fa, Modesti Scrittori Sardi. E l'idea è stata sviluppata ed è venuto fuori questo miracolo. Non ci aspettavamo niente di così, come dire, bello come il Festival di Gavoi, che continua
che
a essere.
Continua, certo. Oggi essere.
Anche se i primi sono stati storici, direi.
Certo.
Ma probabilmente per merito di tanti altri, specialmente dei gavoesi.
Certo.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.
Eccoci in compagnia ancora di Giulio Angioni, a cui chiedo subito, alla ripresa di questo blocco, ti senti in qualche modo mettiamolo tra virgolette, responsabile di avere aperto la strada al filone del noir in Sardegna, percorsa poi da diversi altri scrittori sardi di ultima generazione.
Per quelli buoni, sì. Ma in qualche modo è vero. Del resto il termine e la nozione di giallo sardo, che resta anch'esso abbastanza vero, è nato con quando sono usciti due libri, uno mio e qualche mese dopo Il mio oro di Fraus e qualche mese dopo Procedura di Salvatore Mannuzzo. Oreste Del Buono su Corriere della Sera scrisse un articolo che fu intitolato appunto Il giallo sardo, è nato il giallo sardo. E da allora la cosa è continuata, ma a maggior ragione perché c'erano già degli annunci di un giallo regionale sardo, come poi è successo per tutte le altre regioni anche. Forse in Sardegna siamo stati una volta tanto un po' innovatori, cioè nel fare un giallo regionalmente connotato. E la cosa dura ancora. Giallisti in Sardegna, certo, ce n'è. Poi è venuto anche il Veneto,
Massimo Carlotto.
Massimo Carlotto, certo, che ha anche coinvolto altri in romanzi collettivi, esatto, tutti neri o gialli.
Esatto. Senti, facciamo un salto dal giallo alla poesia, perché ti sei avvicinato anche alla poesia in sardo campidanese con Tempus, uscì poi anche un audiolibro dove leggi i tuoi versi, e con Oremari.
Sì.
Oremari. Hai detto: il sardo è la sola lingua in cui avrei potuto scrivere queste poesie. Non avrei potuto assolutamente esprimere in italiano, che definisci la mia seconda lingua, le stesse cose, le stesse sfumature nei sentimenti e nei rapporti con gli avvenimenti e le persone. Quindi nella immediatezza dell'espressione poetica ti è venuto naturale scrivere in sardo.
Scrivere in sardo quelle cose, cioè dei ricordi d'infanzia, mettendoli nella testa di un vecchio che torna ai luoghi della sua infanzia, e quindi la mia infanzia è un'infanzia sardofona, anche se poi c'erano anche altre lingue, è chiaro, in chiesa si parlava, si pregava in latino, e a scuola o all'asilo o dappertutto si parlava anche italiano, quindi tutte le nostre infanzie da queste parti sono infanzie plurilingue. Però fino a qualche tempo fa la maggioranza dei sardi, io compreso, siamo stati plurilingui con il sardo lingua materna. È chiaro che un uomo di 70-80 anni come quello che lì viene, che parla in Tempus, direi è più naturale che parli italiano, anche se poi sardo volevo dire, anche se poi io non faccio una traduzione precisamente dal sardo all'italiano in quel libro, ma dico quelle medesime cose in italiano, cioè sfruttando il mio italiano, ma non in forma di traduzione. E quindi è una situazione, diciamo, ottimale da un certo punto di vista, perché è uno che scrive e in qualche modo si traduce in due lingue che sono del tutto sue.
Certo.
E quindi le ho sfruttate tutte e due il più possibile.
Le sfruttate tutte e due, come fai anche in un'altra tua raccolta, Oremari, sì, appunto un libro bilingue di poesia narrativa, fra l'altro che ha un titolo con cui giochi, sì, facendogli significare diverse cose che in qualche modo abbracciano il mondo di oggi visto dalla Sardegna di oggi, guardata con gli occhi di un pastore, no?
Di un capraio.
Di un capraio, esatto, che dai suoi monti osserva i mutamenti della sua terra. Ecco, ti chiedo una cortesia. Mi puoi leggere la versione in sardo di Oremari?
Un pezzettino?
Oh sì, un pezzetto, certo.
Sì, è questo. dove appunto spiego che cosa vuol dire
esatto,
ore mari.
Esatto.
Ore mari narausu, ponai or de mari, fuedu antigu, tei do indi du sentidu nousu, di acrarai. Ore mari, ponai ora de mari, custora nova de sommari nostru, turistica, a in casbarcasso d'urcu moro armau, e in moi lompi de mari gancarau, o in jet privavo si du comporai. Sore mari duncas, oro de mari, case fatto d'ottoro, soro de mari abbandonau, mancai non sia t'ottoro su di lucidi, in terra e in mari bio.
Ecco, abbiamo sentito i versi così come li hai scritti tu in sardo. Mi permetti di leggere la traduzione?
Sì, qualcuno non l'ha capito.
In italiano, sì, può certo. Essere che fra i nostri ascoltatori qualcuno non l'abbia capito.
Sì.
Ore mari si dice qui da noi per dire orlo di mare. Oggi ha due sensi nuovi da spiegare. Ore mari per dire ora di mare. L'ora nuova turistica del mare dove sbarcava il turco moro in armi e adesso approda fradicio e sbandato o per comprarlo arriva in jet privato. Dunque ore mari a dire oro di mare, l'orlo del mare nostro abbandonato. Eccolo lì, si è fatto d'oro, ma non è oro tutto ciò che luccica in terra quanto in mare. E io dico con quanta verità in questi versi che ci rappresentano effettivamente la realtà e anche la Sardegna di oggi. In queste parole io leggo molti spunti tratti anche dalla cronaca, anche quotidiana, poesia, anche dall'attualità.
La poesia per me può e deve fare soprattutto questo. Può fare sì, tutte le altre cose che ci si può inventare, ma questo è un modo di usare questo mezzo, la poesia, per dire cose importanti anche alla nostra gente, ai miei contemporanei e concittadini sardi e anche gente di fuori.
Giulio, siamo arrivati velocissimamente alla fine di questa puntata. Io ti ringrazio molto, fra l'altro per averci anche regalato la lettura di alcuni tuoi versi. A risentirci.
A risentirci.
Avete ascoltato Raggi X. Ritratti in trasparenza di artisti e intellettuali sardi. Un programma curato e condotto da Massimiliano Messina per Cagliari Social Radio.